Don Angelo, quarta lezione, seconda ora.
Tra l'84 e l'85, mentre Don Neri parla di martiri e così via, Don Luciano Gherardi si mette a ricercare con grande intensità tutte le notizie possibili sulle comunità, sui preti e così via. E nel 1986 esce questo testo, Le querce di Montesole, che è il frutto di questa ricerca. Però è interessante che è un testo che ha una vita precedente, nel senso che non viene pubblicato per intero appunto solo nell'86, ma lui di volta in volta, di mese in mese, va, non so, a parlare a Gardeletta, ricordano la maestra, scrive il capitoletto sull'Antonietta Beni, va a Pianazzo e parla di Fornasini, insomma cerca di parlare delle persone, soprattutto di quei religiosi di cui abbiamo parlato e delle comunità nei vari luoghi. E per cui il libro, che è composto di due parti, ha una storia che lo precede e che è importantissimo, perché vi dicevo, il primo momento con una risonanza così molto diffusa in diocesi anche in Italia è quello dell'arrivo, del momento in cui il cardinale consegna alla comunità di Dossetti il mandato di stare lassù, ma ancora la gente non sa niente, pochissimo di quello che hanno vissuto le comunità, i preti. Con questo libro sarà realmente il testo su cui, attraverso cui si conosceranno le vicende. E ho messo la copertina perché per Don Luciano la ricerca è guidata da questioni anche simboliche, e lui quando sale lassù dice: ho visto solo rovine coperte da erbacce e roverelle e querce che avevano resistito. Ecco, lui dice: queste sono state per me il segno di una montagna in cui dentro a un gran disfacelo ci sono però delle querce che stanno in piedi e che rimangono testimoni. Le querce sono ciò che non fa franare la montagna. Allora, quando si sale a Montesole si trovano delle querce. Chi sono queste querce? Sono questi uomini e donne che sono stati lassù con tutte queste difficoltà. Ecco, allora salendo il Montesole in cima si trovano le querce. E le querce nel disegno sono rappresentate così fratturate perché ci sono... Il libro riporta la vita di queste querce, vita e morte delle comunità. Allora, se fino a quel momento i libri su Montesole avevano raccontato solo gli ultimi giorni, la strage, lui dice: no, noi andiamo su per riscoprire la vita di chi era lassù. E vedete che l'arco temporale è molto ampio, dal 1898 al 1944. E, ad esempio, chi? I primi politici che lo leggono e lo commentano alla Camera pochi mesi dopo si stupiscono e dicono: ma guarda te, inizio Novecento in parrocchiette di montagna c'era chi faceva le cooperative, che faceva le casse rurali, perché pensavano che nella montagna bolognese fossero altri a fare queste cose. C'è tutta una descrizione della vita delle comunità. Allora lui dice: la quercia è segno di questa vita, una vita che è stata fratturata e che porta dentro di sé il sangue del martirio. Esprime queste cose attraverso tre verbi: esistere in verde, la vita prima, resistere, e in fondo questa gente è stata capace di una resistenza grandissima in una situazione così difficile, fino all'ultimo, bimbi, nonne, preti, suore, tutti, per resistere. E la scommessa del suo cammino è che non si ferma tutto al taglio, ma che ci sarà un percorso che porterà a resistere, ma non solo perché si torna lassù, ma perché il tornare lassù indichi una strada nuova per vivere poi dove siamo. La premessa esprime bene come è costruito il libro. La denominazione di quest'opera, Querce di Montesole, dichiara un'onesta fatica dei tempi lunghi. La quercia è un albero che richiede tantissimo tempo per crescere, non è la caccia che cresce subito, di un recupero di memoria per troppi aspetti ancora sommersi. Al centro uomini come querce, le comunità che vissero e morirono tra sé terreno nel territorio dei comuni di Marzabotto, Cristana, Monzuna e Vado. È quasi sempre mancato un riferimento contestuale alla comunità di fede, che specialmente nelle zone di montagne ha assunto un ruolo di vero soggetto, attivo e passivo di quell'emergenza. E insomma, nel suo testo, Don Gherardi fa emergere che la vita, la sua era la vita molto legata alla comunità che aveva nella parrocchia un riferimento importante. Per quei piccoli paesini, che fosse Casaglia, Caprara, Sperticano, Verdeletta, l'identità di comunità era molto legata al ritrovarsi insieme, nella chiesa, intorno alla chiesa, diciamo così. Tutti si sentivano ciascuno della sua parrocchia, anche se l'adesione di fede aveva dei livelli diversi. L'identità della comunità era intorno alla parrocchia. Ecco, e Gherardi realizza a Vintra questa doverosa restituzione di una sopravvivenza non effimera all'umile gente di Montesole con i suoi valori. Ecco, il testo in effetti, ed è apprezzato da tutti per questo, fa rivivere quello che è stata la vita di queste comunità. Ad esempio, per un giovane di adesso nessuno immaginerebbe che a San Martino di Caprara c'era la banca. All'inizio del Novecento il parroco capisce che è una questione dei contadini e che non riescono mai a investire da soli, non riescono a progettare un futuro migliore della propria famiglia perché non hanno i mezzi. La parrocchia San Martino, che è una chiesina là sul cima, costituisce una banca di credito cooperativo che inizia a aiutare questa gente a far cosa? A comprarsi due vacche, e da quelle vacche a comprarsi uno strumento per il lavoro, insomma a costruirsi una vita. Quindi non è sulla vita, cioè ad esempio, cosa che anche noi non riusciamo a farla adesso, lassù riusciva a farla la fede cattolica. I grossi gruppi di azione cattolica sono alle Murazze o a Casaglia, e alcuni preti da là verranno a portare l'azione cattolica all'Arcoveggio e non viceversa. Il prete di lassù fa l'azione cattolica, poi scende e la porta all'Arcoveggio, per dire che c'è una vita che Don Gherardi fa riscoprire in mezzo alle tradizioni, alle processioni, al campanile, insomma, le cose classiche di una parrocchietta di montagna. Ecco, Gherardi ha riraccontato la vita di questa gente, e allora quando si arriva al momento delle ciglie si capisce cosa finisce. C'è un volto di un'esistenza che la guerra spazza via. I racconti che facevo vedere solo le ciglie non te lo facevano toccare tutto questo. Nel libro, e questo rende molto particolare per una seconda ragione questo libro, c'è un saggio introduttivo che dice, stende a destra la riflessione sulle comunità martiri dell'antico plebanato di Caprara, considerando gli interrogativi della storia europea nell'età del Terzo Reich e i temi di resistenza e risposta della coscienza cristiana. Ecco, questo saggio introduttivo è scritto in un anno da Don Giuseppe Dossetti. Allora, se il testo racconta le vicende delle comunità così come sono state ritrovate, riscoperte da Luciano Gherardi, Dossetti porta fuori, fa emergere alcuni problemi che riguardano tutta Europa e tutta la Chiesa. Come mai si è arrivato al nazismo in un'Europa cristiana? Come si è comportata la Chiesa? Che cosa adesso siamo chiamati a fare come cristiani? Il giorno che avete fatto l'incontro con Don Fabrizio, ecco, vi diceva che questo testo è importantissimo per la conoscenza di Dossetti, perché è uno dei testi, dei pochi testi che Dossetti ha scritto perché fossero pubblicati. Ci lavora un anno e mezzo, quindi è frutto di un lavoro molto lungo, non è solo un'introduzioncina al libro di Gherardi, ma qualcuno dice un libro nel libro, perché a partire dalle riflessioni di Gherardi poi arriva delle riflessioni che interrogano la storia dell'Europa e la vita della Chiesa in quel momento. Pochi mesi dopo l'uscita del libro, Don Gherardi dice così: ho colto i segnali più luminosi e perentori nel momento in cui questa popolazione fatta di donne, vecchi e bambini viene sterminata. Fra tutti ad avere un ruolo di restituzione della tragicità obiettiva sono soprattutto i bambini. La tragedia colta nei loro occhi è veramente impressionante. Chi si riavvicina a queste cose pensando a come l'hanno visto i bambini, davvero racconta le cose in modo nuovo. Ecco, questo discorso Gherardi lo fa, e questo fa capire anche la rilevanza che ebbe il libro, in un incontro alla Camera, penso, in una sala della Camera dei Deputati. È per dire che questo testo fu percepito in Italia come un qualcosa di nuovo nella riflessione sull'eccidio e sulla resistenza. Io riconosco solo Gherardi, La Jotti e qui Martina Azzoli. Ci sono altri personaggi politici famosi, Elia, ma non so chi sia. Ecco, interessante, tenete il titolo del convegno sul libro fu Etica e diritto di rappresaglia. Tenetevelo in mente perché poi sarà interessante, capire come si può arrivare a una qualcosa del genere. Quindi lo Stato, attraverso un ente così importante come la Camera, dice che questo deve essere una questione importante per l'Italia e ne riflette attraverso la questione del diritto di rappresaglia. Con Don Gherardi esprime una cosa con cui ho ritrovato un po' il film. Ho interrogato Caterina, la nipote di Don Giovanni Fornasini, che allora aveva 4 anni e si trovava in canonica Sperticano. E sono rimasto colpito dalla memoria iconica, cioè anche se era una bambina di 4 anni, ricorda, è vivente ancora questa Caterina, tutte le immagini di quei giorni, che ha serbato di quei tragici eventi e del suo porsi lucido e istintivo nel cuore del dramma. Questa bambina sente e vede le SS all'interno di un'orgia che si svolge nel salone della canonica, con alcuni di loro truccati con segni artificiali e altri che danzano con i loro partner, rimando i movimenti della danza con il ritornello Pastore Caput. Allora Caterina afferra le due bambole che lo zio e la mamma le avevano regalato e spacca le teste di porcellana contro la spalliera del letto. È l'addio ai giochi, il congedo dell'età favolosa dell'infanzia. In fondo lì parla a questi deputati, a questi senatori, dice: scrivere il libro è stato provare a dar risposta a quello che Caterina aveva vissuto, che gli era rimasto impresso e che l'aveva portata a distruggere la cosa più preziosa che aveva, i regali di Natale dello zio prete, la bambola regalata, che era la sua cosa più preziosa, la rompe, perché non ci possono essere più giochi, non ci può più essere la spensieratezza. Come si dà risposta a Caterina? Con questi gesti la bambina, divenuta improvvisamente adulta, si pone al vertice della tragedia. La storia di questi luoghi ne è piena. Il piccolo Giorgio Laffi di 9 mesi che si muove carponi nel cimitero di Casaglia costituisce un esempio limite. Così Anna Maria Fiori, morta di fame e di dolore accanto al corpo straziato della madre a San Giovanni di Sutto. Ecco, andando avanti cerchiamo di capire cosa significa ricordare questi bimbi, quella morta nel cimitero. È questa bimba che si dice non avesse dovuto andare via. Il bimbo è che non avesse dovuto andare via, rimane abbracciato alla mamma morta. Ciò che conta, ecco, Il libro è diviso in due parti. Nella prima parte racconta le vicende delle comunità, che chiama Il lungo passo della memoria. Nella seconda parte del libro racconta gli ultimi mesi attraverso l'esperienza di quei preti religiosi, ecco, da notare che sono arrivati tutti in quegli ultimi mesi, eccetto Don Ferdinando Casagrande, che arriva nel 1939. Gli altri preti arrivano chi nel 1942, chi nel 1944, chi semplicemente per passare via l'estate. Sono tempi strettissimi in cui c'è l'entusiasmo di preti giovani che rinnovano la parrocchia, che nello stesso tempo si trovano ad affrontare una cosa così difficile. E quindi la seconda parte del libro è raccontare le vicende attraverso quello che hanno vissuto i preti e le religiose. Ciascun capitolo è legato a loro. Ecco, provo a rileggere con voi alcune cose che lui dice alla conclusione. Alla fine, aver fatto tutto questo percorso, cosa ci dà? Prima cosa che dice è: ciò che più conta è per la coscienza comunitaria il dato qualitativo. In quel momento c'era ancora la questione dei numeri. In una delle opere di cemento e dei monumenti fatti da Nenzioni al parroco, all'incrocio, al quadriglio, quando si arriva su Montesole, non so se ci siete mai stati, c'è una cartina con i luoghi e con delle lettere di metallo scritti i numeri delle persone. Uno fa la somma e sono 800, l'avevano fatto in quei mesi. E qualcuno aveva detto di tirare giù il monumento, perché nel mausoleo a Marzabotto sono segnate 1830 persone. Allora c'era questa polemica. Solo nel 94 il parco farà la pubblicazione dell'elenco ufficiale dei deceduti in un testo che si intitola Quanti, chi, dove. Sono 790, mi sembra. Ecco, nell'84 Gherardi dice: quella questione lì c'è e ricorda le polemiche intorno al monumentino fatto dal parroco. Però la cosa che conta non è tanto il dato quantitativo, ma il dato qualitativo. E qual è per lui? Quelle cose che in parte abbiamo già detto, ma che per lui diventano ancora più chiare. Qui sono le radici della chiesa bolognese nella seconda metà del XX secolo. Qui è il santuario nuovo per il nostro tempo. Non un'immagine venerata, il luogo dell'apparizione, ma l'equivalente odierno della Santa Gerusalemme Stefaniana, eretta dai padri sulle zone bagnate dal sangue dei protomartiri Vitale e Agricola. Ecco, qui c'è il nuovo luogo santo in cui Bologna deve andare a riscoprire se stessa. Nelle vicende di Casaglia, San Martino e Sperticano, Pioppi di Salvero, c'è qualcosa di analogo a quello che era avvenuto, che ho saltato, tra Vitale e Agricola. Vitale e Agricola sono i servi del padrone che muoiono uniti nel martirio. A Montesole, popolo e pastori sono accomunati nel sacrificio, nell'ambito di una situazione di fede dove si celebra l'Eucaristia e si prega la Vergine. La comunità morì unita perché viveva unita. È un dato che differenzia Montesole da episodi cruenti verificatisi in altre parti della nostra terra. E lassù la gente, proprio perché è abituata a ritrovarsi intorno alla parrocchia, si ritrova poi a morire insieme. Qualcuno, se non andavano in chiesa, probabilmente se andavano sui monti si salvavano. Sono andati in chiesa e sono morti tutti. Un'assidua riflessione aiuterà a cogliere tutta questa ricchezza di significato. Si è tardato molto a farlo. Può aver intuito un certo tipo di lettura parziale degli eventi che si fermava ai giorni dell'ira. Oggi, al di là della barbarie e della crudeltà degli oppressori, sta affiorando un valore che la fede rende più evidente: il prevalere dell'amore sulla forza bruta, la vittoria delle vittime sopra i carnefici. Il ricordo, mettendo al centro la comunità, porta a dar più importanza all'amore che unisce quella comunità più che alla forza brutta, al fatto che alla fine per noi sono più importanti le vittime di chi le ha uccisi. Il ritardo, pur non privo di colpa, nella presa di coscienza globale di ciò che Montesole è e rappresenta, può rivelarsi provvidenziale. Era indispensabile un tempo di ripensamento allo storico per ricostruire fatti e figure, ma molto più ad una comunità di fede che volesse assumere responsabilmente, fino in fondo, la verità tutta intera in un momento in cui la violenza torna ad esplodere in tante forme. Lui dice, c'è voluto tanto tempo perché ce ne accorgessimo. Il tempo è stato necessario per gli storici per guardare i fatti in maniera diversa. Non so, ad esempio, in quegli anni Ardigò aveva sottolineato il legame tra i partigiani e le comunità, insomma, si iniziava a guardare le comunità. Però non è solo questo che gli interessa. La questione più grossa è il tempo che serve a noi comunità per assumere responsabilmente, fino in fondo, la verità che Montesole trasmette. Dice, e a quel momento ci sono le stragi, alla fine dell'85-84, non mi ricordo, quella di San Benedetto Val di Sambro, lì vicino, è proprio nel territorio del parco. Dice, il tempo, speriamo, aiuti le nostre comunità a imparare cosa significa affrontare violenze che uccidono innocenti per altri motivi. Vi sono poi altri segnali che devono essere fatti riemergere dal silenzio. Cos'è che è stato tenuto? Non si è guardato in quei 50, 40 anni. La dignità e il senso di giustizia e di solidarietà di queste popolazioni. Questa gente è riuscita a star lì con dignità e cercando fino in fondo di andare incontro alle richieste di partigiani, di tedeschi, della gente di Bologna che veniva su sfollata. È una vita che mette insieme della gente diversissima. Il culto della libertà, la forza della compagine familiare. Molto forte, cioè una certa tipa di accoglienza di vicende perché ci sono delle famiglie molto coese. Se succedesse adesso sarebbe molto diverso. Lì chi lassù vada sfollato, chi cerca, si trova in case in cui ci sono 15 persone unite, che poi, per cui poi negli elenchi dei morti troviamo 12 persone con lo stesso cognome. L'eroismo continuato degli inermi, donne, vecchi e bambini. E questa gente in effetti, soprattutto dopo l'8 settembre, si trova a vivere delle cose sempre più difficili. Il film fa ben vedere come le questioni diventano sempre più complicate, espresse nelle forme più semplici e quotidiane. Resistenza morale ad ogni sistema di oppressione e sopruso, in un contesto in cui però c'è anche gente che invece che vivere una resistenza morale al sopruso, ha approfittato del sopruso per ottenere una posizione, per ottenere dei benefici e così via. Non è che sono stati tutti uguali la gente lassù. Vanno segnalati in particolare l'esercizio eroico della carità dei 5 giovani pastori che si fecero guide difensori del gregge a prezzo della vita e l'olocausto dei 189 bambini sotto i 12 anni, che formano la quarta parte di questa ostia spezzata nel sacrificio. Ecco, lui ha sempre queste immagini, vede come tutto, come un grande sacrificio. Dopo poi gli storici accuseranno Gherardi di avere, come si può dire, immortalato in un'immagine di sacrificio cristiano tutto Montesole. Dopo si passa da un'esagerazione all'altra. Però lui dice, insomma, questi bimbi, vedo l'immagine del sacrificio come del sacrificio dell'innocente. E quando la voce della testimonianza tocca vertici così alti e puri, diviene un tale vangelo di riconciliazione e di pace che anche i lontani, gli immemori, gli assenti lo avvertono come autentica profezia. Ecco, questa è la questione un po' difficile. Lui è convinto così, che quando si ascolta davvero la morte dei bimbi, quando si ascolta davvero la morte delle mamme, ci viene una testimonianza che invita al Vangelo della riconciliazione e la pace. Perché? Perché almeno questa gente dice mai più una cosa del genere, che si cerchino altre strade. Dice, se uno riascolta sul serio, non ascolta l'invito alla vendetta, ma ascolta l'invito di qualcuno che ti dice fai in modo che questa cosa non avvenga più, che non ce ne siano più. Questo secondo lui è l'ascolto vero di quello che i bimbi e tutti gli altri innocenti gridano lassù. E allora diventa una cosa che secondo lui tutti, nessuno può essere sordo a questa voce, nemmeno i lontani, gli immemori, gli assenti. Ha detto Adorno, dopo Auschwitz non è più lecito fare poesia, dopo Montesole Caterina spacca le bambole. Vale anche per Montesole, in questa trama di dolore e di sangue. Si avverte più che mai il divario fra il racconto e la realtà storica. Lo stesso coinvolgimento emotivo e autobiografico potrebbe nuocere alle esigenze di una corretta indagine. Ci conforta il fatto unanimemente riconosciuto che anche la più meticolosa delle ricostruzioni storiche non può appartenere al limbo della neutralità. Obiettivo non è la distaccata documentazione né l'autologia edificante, ma il recupero vitale. Non so dire tutto quello che vuol dire Gherardi, io ho chiare due cose. La prima, che se c'è qualcuno che va a Montesole e dice adesso vi racconto io esattamente quello che è avvenuto e che nessuno ha mai detto, dice una cosa falsa, perché nessuno può raccontare quei fatti dicendo io sono assolutamente neutrale. E quindi in un certo modo anche lui dice, io mi metto da qui, dalla parte di uno che riconosce che io non sono stato assolutamente neutrale. E che quindi che tra racconto e la realtà ci sarà sempre una differenza. Ma che cos'è che conta? È da che parte ci sei stato? Lui dice, io l'ho raccontata, ho cercato di raccontarla stando dalla parte dei vecchi, delle famiglie, dei bambini. Non volevo semplicemente una distaccata documentazione né un'ontologia edificante di qualche fratterello, ma il recupero vitale dell'esperienza di questa gente. Conclude così. Deponiamo il frutto della nostra fatica, sono le ultime righe del libro. Nell'atrio silenzioso della casetta, che è questa casa di fronte nella quale è andata a vivere la comunità di Dossetti, la foto del cardinale che dà la pista da Dossetti con dentro la casa, e che lo metto nell'atrio simbolicamente, come foglio di guardia di un futuro liber chronicum, attento alle sorprese dello spirito, ineludibili per quanti avranno la volontà e la grazia di risalire a Montesole. Non da turisti, ma da epigoni ed eredi di coloro che morendo ci passarono il testimone della speranza. Io sono ignorante, la Liber Chronicum lo sapevo, più o meno, è un libro in cui, nelle parrocchie, ad esempio, era il libro in cui i parroci scrivevano la cronaca dei fatti, la cronaca della vicenda della parrocchia. Le fonti più interessanti della storia di Montesole sono ad esempio nei diari dei parroci, perché ci ha raccontato giorno per giorno, ad esempio Don Amedeo Girotti, che vive a Montasco, che è di fronte a Montesole, e nel suo diario annota giorno per giorno, ha la fortuna anche di aver contatti con Don Fornasini, per cui racconta cosa fa Don Fornasini, è interessantissimo, e giorno per giorno come un prete dalla valle di fronte vede i fatti, cosa sente, cosa sperimenta. Ecco. Lui dice, adesso che la casetta è di nuovo vissuta, inizia una storia di visite, di gente che andrà a pregare, di gente che cerca di capire, di gente che andrà a cercare un luogo diverso, che riempirà questo Liber Chronicum. Il mio libro è il foglio di guardia. All'inizio pensavo che volesse dire che il libro diceva: stai attento a quello che fai quando vieni a Montessone. E invece mi ricordo, cioè, mi dico, sono andato su Google, foglio di guardia, perché non sapevo cosa fosse, voi probabilmente lo sapete, in alcuni libri c'è un foglio di carta velina che serve semplicemente per non rovinare, per creare un contatto tra la copertina e la prima pagina, non so bene cosa dire. Cioè, era una finezza che c'era in alcuni libri, non impreziosire e non rovinare la pagina. Il mio libro è semplicemente l'inizio inutile, è solo di una storia. Mi sembra bello, lui e penso che sia stato così. Pensate dall'85 in qua, quanta gente è andata lassù, di ogni genere, gente di fede, gente di ogni matrice politica, italiani, tedeschi che andavano a vedere di che cosa erano figli. È vero, lui capiva che sarebbe iniziata una storia per tutti, ma non per tutti però, non per quelli che salgono da turisti, il classico turismo quando è avvenuto un guaio, per cui tutti vanno a vedere la nave che si è incagliata, perché non si sa perché piace, ma da pellegrini, da gente che va come eredi e successori di coloro che morendo ci passarono il testimone della speranza. Questa è la questione per cui poi Don Matteo ha pensato di iniziare questo percorso attraverso le vicende di Montessone. Ecco, dovremmo iniziare il percorso, vedremo se è stato così, raccogliendo da queste persone che sono morte lì un testimone di speranza. Ecco, il libro si conclude così. È interessante che in quell'incontro alla Camera lui dice così di queste ultime righe: al termine delle querci di Montesole ho lanciato in un certo senso una provocazione a Don Giuseppe Dossetti, che si è stabilito lassù con la famiglia monastica dell'Annunziata. Lui dice: io ho fatto tutto quello che potevo fare, più di così, di comprensione delle vicende dei preti, io più di così non riesco a fare. Ho lanciato una provocazione a Don Giuseppe perché sia attraverso di lui che si raccoglie il testimone della speranza di questa gente. E dice: piccolo spazio, con il foglio di guardia del futuro Liber Chronicon, attenta alle sorprese dello spirito, della casetta può divenire anima mondi. Ecco, il libro porta, come ho detto all'inizio, è la prefazione e l'introduzione scritta da Don Giuseppe Dossetti, scritta dopo che Don Luciano ha fatto il suo testo. E in pratica è il primo modo con cui Don Dossetti raccoglie questo invito a chiedersi come questa gente è stata testimone di speranza. Bene, Don Fabrizio vi ha già detto come in quel momento i suoi interventi furono importanti. Questo intervento, non solo primo o secondo intervento pubblico dopo molti anni di silenzio, ma è una sorta di meditazione sulla storia e un appello alla vita dei cristiani per il presente e per il futuro. Ecco, questo testo, che è molto denso, parte dalla cronaca della vita delle comunità. È interessante, se lo leggerete, vi invito a leggerlo in questa settimana perché poi ci staremo sopra nella prossima. Una cosa che sottolinea Dossetti è questa: che lui fa i nomi, sono dei bimbi, ma non fa i nomi in tutta l'introduzione, né di un capo partigiano né di un capo tedesco. Al centro c'è la comunità e i nomi da ricordare sono i nomi dei piccoli, degli innocenti. Gli altri nomi non ci sono. E a partire da questa centratura sulla comunità, lui si fa delle domande che allargano la memoria di Montesole a questioni decisive. per la vita di tutti, degli uomini e della Chiesa, diciamo così, per la vita della Chiesa in cammino nel mondo, ma per lui anche per la vita del mondo e la Chiesa, ditelo come voi volete. E sono tre le domande: che tipo di crimine è sul conto di chi deve essere messo? Seconda domanda: come si può pensare all'esistenza di Dio di fronte a tragedie così disumane? Se di fronte alla tragedia così non posso più credere in Dio, non passa un testimone di speranza. Si sotterra la speranza, è quell'immagine che avevamo visto nel film. Se invece si può ancora credere in Dio, o anzi addirittura vedere che solo tenendo presente fatti del genere posso capire davvero chi è il Dio di Gesù Cristo, accolgo un testimone di speranza. E alla fine a lui si chiede, e si capisce dalla domanda che alla seconda domanda lui ritenga che si possa rispondere sì, che si può ancora credere in Dio, anzi forse solo prendendo sul serio fatti del genere la Chiesa stessa riconoscerà davvero il proprio Dio e scrostando da immagini religiose che non c'entrano. Allora se si può ancora credere in Dio, la terza questione è non mi basta credere, ma come da cristiano mi devo muovere alla luce di eventi come Montesole? Ecco, questo è il modo con cui Dossetti prende sul serio la provocazione. Leggo solo il punto di partenza, poi vi invito, se riuscite, a recuperare appunto queste pagine dell'introduzione da leggere in settimana. Nella prima parte riconosce che nell'inizio dell'introduzione riconosce che il merito del testo di Don Geraldi è quello di aver fatto riemergere dal silenzio la storia della vita delle comunità di Montesole dalla fine del XIX secolo ai giorni della strage, facendo conoscere un aspetto di vita che nessuno ancora aveva preso in considerazione, quelle di comunità unite da un forte legame di fede. Tutti e tutto si riassume nel protagonista emergente, la comunità cristiana, il popolo del Signore, con le sue gioie umili e autentiche, con i suoi dolori, anche i più tremendi, che tuttavia possono essere sopportati da coloro che lo Spirito Santo, che lo Spirito degli umili consola e che la Vergine Madre assiste. Cos'è che ci ritroviamo dentro una storia in cui c'era gente che in un cammino anche di fede era stata capace per decenni di costruire con gioie umili e anche affrontando dolori anche tremendi con la forza di una fede che lui chiama lo spirito degli umili, guidata dallo spirito degli umili. Qui fa un paragone interessante con cui concludiamo per questa sera, con quel Wiesel di cui abbiamo parlato all'inizio, quello che abbiamo visto appunto, il suo interrogarsi di come parlare di una fede da ebreo dopo la guerra. Questo Wiesel, nei suoi testi, fa la stessa operazione di Geraldi in maniera molto più approfondita e significativa per il mondo, perché racconta la vita di quelle comunità ebraiche dell'Europa orientale, che era una vita molto particolare, proprio in cui molto legata alla cultura e alla ebraicità, diciamo così. Cioè, questi vivevano come in un certo modo delle isole dentro all'Europa, con le loro tradizioni, i loro percorsi che li identificavano, li tenevano uniti. Il posto si chiama Sighet, mi sembra. Non mi ricordo. È interessante che lui dice, in un certo modo, Gherardi ha raccontato Montesole, le vicende delle comunità, come Wiesel ha tratteggiato gli ebrei prima della guerra. Dice, Wiesel sapeva che nella sua città non erano tutti dei santi. C'erano invidiosi, gelosi, avari, ladri. Anche a Montesole era così. Eppure pretendevano così poco dalla vita, dalla società, un letto per dormire, un libro per sognare, un melamed per istruire i figli, penso che sia un rotolo della legge, è un segno di consolazione, uno qualunque, la certezza che nessuna sofferenza è inutile. Lo stesso si può dire, secondo Dossetti, almeno per tutti i convitati alle assemblee sacrificali di Casale, di Cerchiane e di Salvaro. È il senso più forte e più assoluto per i bimbi della prima comunione, senza rischiare di fare trasposizioni idealistiche, perché i loro visti, se c'erano, erano così inoffensivi ed essi pretendevano così poco dalla vita, dalla società. Dice, non è che noi vogliamo fare un quadretto per dire i bimbi di Montessori erano santi, non litigavano, non si davano i pugni, o gli adulti non erano gelosi o avari, però c'era una struttura comunitaria legata anche alla fede che li stringeva come identità e nei momenti difficili è stato così. Mi sembra molto bello questa cosa. Avevano i loro vizi, ma erano così inoffensivi rispetto a quello che avvenne. Pretendevano così poco. A quel punto, risponde a questi tre interrogativi: che tipo di delitto è, chi ne è responsabile. Il secondo interrogativo: si può parlare, credere ancora in Dio dopo Montessone? La risposta per lui è sì, anzi. Allora, come credenti, che cosa fare? Ripensando a Montessone, vi invito a leggere, poi noi proviamo a parlarne insieme la prossima settimana. Buonasera, buonanotte.